Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Remo Girone legge Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati.
All'uscita dal Palazzo Vaticano, continuò Antonio, mi ricordai delle parole di Inga. Ma come, le dissi, lei non va d'accordo col suo fidanzato? Oh sì, rispose lei, andiamo benissimo d'accordo in tutto. Ci piacciono gli stessi libri e la stessa musica e gli stessi quadri e le stesse strade e gli stessi fiori. Ed egli è buono e gentile ed è tanto bello. A questo punto le lessi sulle labbra un ma nero come una tomba. Ma insomma, glielo bagnasti il pane o no? Gridò spazientito lo zio. Una sera che eravamo in carrozza, continuò la voce, fredda e imperturbata come quella di una macchina, e io non vedevo il suo viso, e non vedendo il suo viso non vedevo nemmeno quello del suo fidanzato, che sempre invece mi era parso di vedere accanto al suo, come la fa lunga, pensò lo zio. La baciai con forza, e sebbene il giorno avanti avessi trascorso il pomeriggio con una ragazza, sentii di nuovo tutto quel miele che avevo dentro concentrarsi intensamente nel punto in cui più mi piaceva di sentirmelo. Non dissi nulla, ma fra me e me gettai un grido che dovette arrivare fino al cielo, a tutti quei santi che finalmente mi facevano la carità. Una settimana dopo dovevamo recarci a teatro, ma appena giunsi all'appuntamento mi accorsi, dal modo con cui Ing mi porgeva la mano, che essa aveva stabilito di darsi a me quella notte stessa. All'opera i tenori e le prime donne cantavano Don Giovanni, e io invece pensavo, ma quel fidanzato, ma come lo può tradire? Ma come ce l'hanno il cervello, le donne? Ma sono storte, proprio storte. Usciti dal teatro e giunti dinanzi alla porta della sua casa, ella aveva talmente capito che io avevo capito da meravigliarsi francamente dell'attimo di esitazione che ebbi prima di passare la soglia e salire le scale con lei. Poco dopo... No, non saltare, racconta tutto per ordine. In quale stanza ti fece entrare?
Nella sua camera da letto.
Come, così, direttamente?
Sì, ed io... Stanco e beato, mi sdraiai supino sul letto. Essa invece andò nello stanzino da bagno e poco dopo tornò in vestaglia col viso coperto di lacrime.
«Non credere a queste lacrime!» gridò lo zio, come si trovasse presente alla scena, pubblico riscaldato, incitante il suo campione. «Dalle sotto! Non credere a queste lacrime!»
Si sedette sulla sponda del letto e mi raccontò la sua vita. Apparteneva a una grande famiglia tedesca ed era andata a studiare a Parigi. Qui si innamorò di un architetto spagnuolo, dal quale conobbe, assalita e sorpresa di gioia, quella cosa per cui, prima di allora, non aveva nutrito nemmeno curiosità. L'architetto era piccolo e brutto, ma l'aveva bruciata col fuoco del suo sangue.
«Naturalmente!» esclamò lo zio. «Era spagnuolo, come dire siciliano!»
Se non che la famiglia di lei si oppose al matrimonio. L'architetto era uno straniero che essi consideravano di razza inferiore. Ing si recò a Berlino per convincere i genitori, ma questi rimasero sordi come un muro.
Tedeschi!
L'architetto, irritato da tanti indugi e opposizioni, ferito nel suo orgoglio, le scrisse una lettera d'addio, nella quale si firmò con tutti i titoli nobiliari della sua famiglia. Ing tornò a Parigi, risoluta di buttarsi nella Senna. Durante il viaggio incontrò un amico d'infanzia, quel bellissimo ufficiale viennese di cui ti ho parlato e che anch'egli aveva in testa il suicidio per una sventura della quale non osò parlare, nemmeno quando, varcata la frontiera con la Francia e liberatisi ambedue di una strana oppressione che dava loro il sapersi in suolo tedesco, si confidarono le proprie pene e si abbracciarono. Un mese dopo erano fidanzati.
Le donne!
telefonarono a Berlino alla famiglia di lei e gli rispose un coro di complimenti e felicitazioni. Stabilirono di sposarsi e allora, tu sai come sono queste donne del nord e, un pochino, una volta che dovevano diventare marito e moglie, dormirono nello stesso letto. Antonio si fermò.
Bene, dormirono nello stesso letto, fece lo zio.
E qui?
E qui?
Lui?
Lui?
Niente. Ing si confidò con la madre, la quale le disse che non bisognava farci caso, che dovevano sposarsi lo stesso, che poi col tempo... Ma Ing era ormai presa dalla paura che la colpa fosse sua, che lei non era buona a nulla, che avrebbe dovuto saper fare in modo... Io, al sentire queste cose, superbo e sprezzante com'ero in quei giorni, scoppiai a ridere. Tu, dissi, e cosa vorresti fare tu? E perché devi fare tu? Una ragazza bella come te, ma non deve far niente. Fa già molto quando fa sentire il rumore della sua sottana. Ing mi strinse al petto e al collo in un trasporto di gioia e di riconoscenza. Le mie parole, evidentemente, erano quelle che da lungo tempo si sentiva ronzare alle orecchie come il più lieto e inavverabile dei sogni. Non dicemmo più nulla e, spenta la lampada, ci abbracciammo. Poco dopo, ella era quasi svenuta di felicità e si apriva piano piano come una rosa al sole. Io, fuori di me per una felicità più grande della sua, già mi ammonivo mentalmente di smorzare il grido che mi sentivo in gola e che fra poco avrei gettato. Quando si interruppe. Lo zio, da parte sua, non disse nulla nemmeno lui, sentendosi palpitare l'occhio destro come una mosca caduta fra le zampe di un ragno. Quando, continuò Antonio e si interruppe di nuovo, quando, riprese per la seconda volta, un improvviso freddo e sgomento mi entrò nel corpo e proprio dalla parte che se in quel momento avessi dovuto morire per progressivo congelamento e paralisi, avrei voluto che fosse raggiunta per ultima. Tacque. Lo zio aspirò aria lungamente e abbondantemente con un triste gemito dei bronchi. Ma quando si trattò di ricacciarla fuori, aprì la bocca e sfiatò in silenzio. Ella stava ancora supina, con la bocca in alto e gli occhi chiusi, e io, agghiacciato dalla vergogna, scivolai giù al suo fianco, premendo il cuscino sulle labbra che mi tremavano. Era la fine, era la morte per me. Il sangue che con tanto calore e sapore si era concentrato in un punto del mio corpo, non solo ne era fuggito, ma pareva fosse scomparso da tutte le mie vene, prosciugato da un vento freddo che ora mi sentivo circolare invece sua. E mi pareva anche di saper chiaramente che, seppure nelle mie vene il sangue sarebbe tornato, da quel punto esso era ormai deviato per sempre. Quasi lì cominciasse il territorio di un altro essere, ove i miei pensieri, le mie voglie, i miei slanci non potevano più penetrare assolutamente. Con questa sicurezza nel cuore, rinsaldata in due ore di silenzio accanto a quella donna perfettamente immobile, come schiacciata dalla mia e dalla sua stessa vergogna sommate assieme, due ore di silenzio durante le quali tutti i miei sforzi per rimettermi nella condizione di un uomo felice sortirono l'effetto opposto di farmi sentire sempre più incapace di quel genere di felicità e quasi incredibili e inverosimili pochi istanti che ne avevo avuto nel passato, dopo due ore che mi parvero brevi ma immobili come l'attimo che impiega la pallottola dalla bocca del fucile alle spalle del condannato, mi alzai da quel letto che non vedevo più e di cui avevo dimenticato la forma e la grandezza e uscii dalla camera, lasciandovi una donna che anche lei avevo dimenticato come fosse fatta, talmente il calore di gioia che essa mi aveva dato una volta e il gelo che mi comunicava quella notte me la rendevano confusa, doppia e alla fin fine spaventosa. Ermenegildo andò a chiudere le imposte del balcone e subito la camera fu inondata di luce. Antonio stava seduto sul letto, poggiando le spalle al parato di legno, e teneva ancora in mano il filo della lampada di cui aveva premuto il tasto. Egli sembrava sfinito da una lunga malattia, ma il suo volto, finemente lavorato dalla magrezza, non poteva essere più bello. Dopo continuò, poggiando al parato anche la nuca e affilando ancor più con la tensione di quella positura il naso e le guance, dopo non mi son visto mai più luce. Cioè, rimasi per 15 giorni rintanato nella mia camera. Poi la pensione mi divenne intollerabile e affittai una casetta con le finestre su Villa Borghese. Mio padre mi mandò con un barcone taluni mobili della nostra casa che, non appena si disposero intorno alle pareti, mi costrinsero a piangere di rabbia perché mi ricordavano il tempo della mia nausea e dell'amore disperato per tutte le donne. Dopo un mese tornai in via Mario dei Fiori, nel casotto che la sera del mio arrivo a Roma mi aveva ridato la vita. Poiché il gelo di tutte le mie membra si faceva sempre più rigido, mano a mano che, preceduto dalla donna, salivo una scaletta di legno a chiocciola ed entravo nella camera riscaldata da una stufa a petrolio, ed essa richiudeva la porta e sbottonava il corpetto e si sfilava la veste, io feci il furbo e, appoggiandomi tuttora vestito a un comò carico di fotografie, dissi sorridendo: «Eppure vorrei dirti una cosa». La donna, che si era già buttata sul letto nuda, mi guardava supina, con le mani allacciate dietro la nuca. «Che cosa?» domandò. «Lo sai, caro», aggiunse con voce dolce, «che sei veramente, veramente bello?» «Ti piaccio?» dissi io. «Sì», fece lei con l'occhio torbido, sfilandosi una mano di dietro la nuca e accarezzandosi con forza il collo. «Quando esco da questa casa voglio passare 15 giorni con te a Venezia. Vedrai come ci divertiremo». Caterina, con una sola carezza, alza un morto dalla sua tomba. «Esagerato. Esagerato niente, bello mio. Ebbene, accetto la tua proposta, ma a una condizione».
«Quale?»
«Che se io riesco a mantenermi freddo sotto le tue famose carezze, le spese del soggiorno a Venezia le sostieni tu. Altrimenti, pazienza, le sostengo io». Essa mi squadrò con l'occhio che brillava. «Oh, accetto», disse. «Con me non resiste nemmeno un santo di legno». «Va bene», dissi, svestendomi lesto, lesto, con la speranza di poter perdere, chissà, la mia scommessa.
«E la perdesti?»
Dopo 5 minuti, la povera Caterina stampava sulle lenzuola le impronte delle sue membra sudate, i capelli le si appiccicavano alle guance, il fiato le strideva fra i denti, ma io rimanevo impassibile, con un sorriso di veleno fra le labbra. 10, 15, 20 minuti, mezz'ora. «Senti», mi disse la brava donna, «hai vinto tu, lo riconosco. Vuol dire che farò io le spese del nostro soggiorno a Venezia. Ma ora ti prego, non ti sforzare più, lascia fare alla natura». A questo punto mi alzai dal letto ridendo, ironicamente. Mi vestii con cura e lentezza, rifeci 2 volte il nodo della cravatta, buttai del denaro sul petto della donna che era rimasta annichilita sul letto e uscii nella strada. Subito corsi al caffè Aragno, mi feci aprire un gabinetto per signori e lì, richiusa la porta, diedi sfogo a un lungo pianto disperato.
«E dopo?»
fece lo zio.
Dopo, che mi dici dopo, zio?
«Ma un momento, aspetta, non è che tu devi farmi ammattire. Io lo sono un po' rimbambito, ma al punto che credi tu, no, davvero?»
«Perché dici questo, zio?»
«Ma come perché?
È vero o no che la tua casa di Roma era sempre piena di donne? È vero o no che tutte uscivano pazze per te? È vero o no che la contessa Cappio, lì, come si chiamava, ti veniva a strusciarsi sulla porta come una gatta in gennaio? È vero o me lo sono sognato?
Antonio afferrò una mano dello zio e la portò alle labbra. Che mi baci la mano, disse Ermenegildo facendo il rude per non commuoversi. A me baci la mano, che c'entro io?
Antonio depose piano piano sul letto la mano dello zio. Che fatiche, mormorò. Che menzogne, che imbrogli, che finzioni, che sotterfugi, che ostentazioni, che doppiezze.
Chi questo?
Io.
E perché?
Per non far capire nulla agli altri, alle donne, a mio padre, a mia madre, agli amici, a te.
Sono arrivato perfino a confessarmi in chiesa di tutti i peccati che avrei voluto e non potevo commettere, pregando in cuor mio il Signore che mi mettesse in grado di poterlo. Come ero felice quando il confessore scuoteva la testa a certi racconti che io gli facevo e brontolava: troppo, troppo, figlio mio, lo sai che non posso assolverti.
Ma devo crederti.
Antonio espulse dal naso, col rumore di chi se lo soffia con garbo, un sorrisetto amaro e breve.
La contessa K, continuò, è stata la sola che ha dovuto sospettare la verità, perché una sera mi disse: Antonio, sia sincero, non sarebbe comodo poter possedere una donna con gli occhi? Non so se volesse alludere al fatto che io avevo lo sguardo di certi ingravi da finestroni siciliani dei quali aveva parlato la sera avanti.
Oh, la troia! Esclamò lo zio. E perché non viene qui, che glielo fanno quanto un portone? E non con gli occhi, si intende.
O forse voleva dire che io, soltanto con gli occhi, avrei potuto...
Oh, troia 100 volte! Troia per parte di madre, di nonna, di figlia e di sorella.
Però sentimi, Antonio, ci sono cose che non mi inghiotto nemmeno se dovessi morire. Che tu abbia potuto darla a bere per tanti anni a tutte le donne che ti stavano appresso, mai, signori, non me la inghiotto, non mi va giù, mi si aggroppa qui, vedi? E il gentiluomo si strapazzò il pomo d'Adamo con la mano nervosa.
Antonio levò gli occhi sulla parete di rimpetto, proiettando su quella laterale l'ombra delle ciglia.
No, continuava lo zio, mai, niente, no.
Poi cambiò tono. Perché mi vuoi ingannare, Antonio?
Ti ho ingannato fino a ieri, zio. Oggi è la prima volta che ti dico la verità.
Ma santi diavoli, le donne, dico io, non è facile prenderle per minchione.
E poi dove? Su questo argomento? Sulla cosa che più gli preme al mondo?
Ma nemmeno Belzebù in persona. Ma nemmeno chi si sente il re dei furbi gliela fa.
Io gliel'ho fatta, disse Antonio con un sorriso di orgoglio ironico.
Ma ragioniamo, ragioniamo. Una volta a una donna le puoi inventare che hai fatto un giuramento, che hai il dolore di pancia, che devi prendere la comunione. Ma la seconda volta che le dici? Avanti, che le dici?
Zio, ho trovato sempre una scusa.
Sempre.
Sempre.
Remo Girone ha letto Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.